Percorso sulla lettera agli ebrei. Il sottotitolo che abbiamo già visto, considerato l'altra volta, è I tempi sono cambiati. In pratica è questo il tema centrale della lettera. I sottotitoli va un po' spiegato meglio. I tempi sono cambiati, in che modo? I capi giudei non avevano capito, dico i capi giudei, non il popolo di Israele, che spesso si fa confusione. Non è stato il popolo di Israele a rifiutare il Messia, ma i capi religiosi, perché molti del popolo di Israele lo hanno seguito. Non dimentichiamo che la Chiesa primitiva era fatta tutta da giudei. Non avevano capito, i capi religiosi non avevano capito che il tempo era cambiato, i tempi erano cambiati. Stefano, nel suo discorso prima di essere lapidato, aveva cercato di spiegare questo fatto, questa realtà, che i tempi erano cambiati, ma lo hanno ammazzato. Pensate che prima di uccidere Gesù hanno ucciso la verità su di lui. Un secondo fattore importante, che questi tempi che erano cambiati erano già previsti dalle antiche scritture. Gesù rimproverava i farisei perché non avevano capito qual era il centro, leggevano le scritture ma non avevano capito veramente le scritture che cosa dicevano. Gesù a un certo punto, quando li incontra, li rimprovera di questo. C'è una terza verità: il nuovo non è in contrapposizione con il vecchio. Il nuovo nasce dal vecchio, no? E tra i due, tra il nuovo, il vecchio e il nuovo, c'è continuità, non c'è discontinuità, non c'è contrasto. Un'altra cosa, non avevano capito che il Messia aveva delle caratteristiche diverse da quelle che loro pensavano, caratteristiche che non sono state viste da loro, e che erano presenti nelle antiche scritture, ma loro non le avevano capite. Questo per descrivere un po' quello che è il sottotitolo: I tempi sono cambiati. Vai avanti. Una cosa troveremo strana. Entriamo in questa stranezza. Gesù, nella lettera agli ebrei, vuole sottolineare, evidenziare la superiorità di Gesù su tutto il resto del creato. Cosa strana, almeno a me è sembrata strana, che per evidenziare questa superiorità di Gesù su tutto il resto del creato, l'autore comincia con gli angeli. Leggo dal versetto 4, quindi all'inizio. Così Gesù è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli lo adorano, tutti gli angeli di Dio lo adorino. Mentre degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, attenzione alle parole che sono esplosive, parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, non so se avete capito, si riferisce a Gesù. Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, anche qui c'è questa stranezza che noi troviamo frequente nei Vangeli, perciò Dio, il tuo Dio, non lo so se a me queste cose mi proprio... come se mi esplodessero dentro, no? ti ha unto di olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno maturi, mani rinvecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati come un vestito, appunto, ma tu rimani lo stesso. I tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra, affinché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che hanno da ereditare la terra? Allora, questa curiosità, perché nel volere evidenziare la superiorità di Gesù su tutto il creato, l'autore, la lettera agli Ebrei, inizia con gli angeli? Non so, a me è sembrato strano, no? Cerchiamo di capire il perché. Come al solito mi sono posto alcune domande, no? Sempre con il principio: se vuoi delle risposte, fatti delle domande. Se leggendo la Bibbia non sorgono domande alle quali cerchi una risposta, la tua lettura è quasi inutile. Non so se avete capito. Allora, fatti delle domande per avere delle risposte. Perché l'autore inizia col dichiarare la superiorità di Gesù sugli angeli? Gli angeli chi sono? In che cosa Gesù è superiore a loro? Allora, perché gli angeli? Perché, per sottolineare, ripeto, la superiorità di Gesù, si comincia dagli angeli? Allora, dovremo collocarci un po' nel contesto storico per capire. Se avete un po' di pazienza, cercheremo di spiegarlo. Lo gnosticismo, movimento filosofico religioso proveniente dal mondo greco, ha avuto un'enorme risonanza nel mondo del pensiero, molto più di quello che pensiamo. Ha avuto la sua ampia diffusione nel secondo e nel terzo secolo, ma già in epoca apostolica aveva posto, come dire, le sue radici, si stava espandendo. La sua idea fondamentale dell'agnosticismo riguardava la realtà che vi divideva in due parti. Da una parte il mondo spirituale, che era considerata la parte giusta, la parte buona. Dall'altra il mondo della materia, considerata la scaturigine stessa del male. Da una parte la luce, dall'altra parte le tenebre. C'è questo evidente dualismo. Siamo di fronte con l'agnosticismo. Siamo di fronte a due dei ugualmente potenti che si contrappongono. Questa è l'idea generale dell'agnosticismo. Questa idea ha avuto un'enorme influenza anche nel mondo cristiano e ha avuto in mani un filosofo vissuto in Mesopotamia nel III secolo, che ha cercato di fondere le idee gnostiche del mondo greco con la dottrina cristiana. Quante volte nella storia c'è stata questa operazione, risultata sempre un mostro, proprio alla Frankenstein. Allora, il manicheismo ebbe un'enorme diffusione nel mondo cristiano. Fondato in Persia nel III secolo, ha avuto un'espansione incredibile e un'influenza incredibile che si ripercuote anche oggi, come vedrete. La netta divisione tra la materia e il corpo, tra ciò che è materiale e ciò che è spirituale, il corpo era visto come la prigione dello spirito. E lo spirito, questa differenza, ha influenzato enormemente per secoli il pensiero della Chiesa. Anche oggi, per esempio, sarà capitato anche voi tantissime volte, ogni volta che leggiamo la parola carne nelle lettere di Paolo, che cosa pensiamo? Al corpo, ma non è il corpo di cui parla. è la parte spirituale, ancora corrotta dal peccato. Ma noi appena sentiamo la parola carne pensiamo al corpo, e quindi il corpo deve essere soggiogato, perché deve, vedremo degli esempi. Spesso anche il nostro modo di ragionare è influenzato da questa teoria. Recentemente mi è capitato di leggere un poderoso scritto sulla vita di San Francesco. No? Per carità, tante tante cose buone da sottolineare, che sono ripercorse nel tempo, nella storia. Però ho notato quanto la mente di Francesco fosse influenzato da quest'idea. Il corpo doveva essere martirizzato per far sì che lo spirito si elevasse. E sappiamo benissimo, non so se conoscete un po' la vita di Francesco, ma ne ha fatte di tutti i colori, no? Per far soffrire il suo corpo. Nasce da quest'idea. Il corpo deve essere afflitto per elevare lo spirito. E qualsiasi desiderio della carne, leggi corpo, deve essere soffocato. Spesso la Chiesa, per esempio, è stata sessuofoba perché ha visto nel sesso la parte più forte della carne. Allora, per carità, deve essere tutto soffocato in maniera piuttosto pesante. Nel mondo gnostico gli angeli quale ruolo avevano? E qui veniamo al nostro tema. Non erano considerati semplicemente dei messaggeri di Dio. Il termine greco angelos significa letteralmente messaggero. Infatti viene detto che, per esempio, Giovanni Battista era l'angelos di Gesù, il messaggero di Gesù. Ma nel mondo gnostico gli angeli erano, veniva definito questo termine, gli eoni, che erano delle emanazioni stesse della divinità. Essi, gli eoni, gli angeli, hanno creato il mondo materiale e mantengono l'anima imprigionata nella dimensione fisica, secondo il pensiero gnostico, manicheo. Il pensiero era chiaramente contrario a ciò che la scrittura dice degli angeli. Ma c'è un altro fatto. Leggiamo, per esempio, in Atti capitolo 7, versetto 53, le parole di Stefano, che dice: voi che avete avuto la legge promulgata dagli angeli. Lo stesso pensiero è ribadito da Paolo quando dice che la legge fu promulgata per mezzo di angeli, per opera di un mediatore. Sebbene non riportata da nessun episodio dell'antichità, questa idea degli angeli che erano stati, come dire, in qualche modo messi a disposizione di Dio per promulgare la legge, era abbastanza diffusa nel mondo ebraico, quindi ha avuto delle ripercussioni anche sul mondo cristiano. Allora, siccome l'autore della lettera agli ebrei vuole sottolineare due cose, abbiamo detto. Prima, la superiorità di Gesù su tutto il creato, quindi sugli angeli. Secondo, la superiorità del pensiero cristiano nei confronti della legge. C'è una superiorità, sapete benissimo quante parole Paolo spende nelle sue lettere per far capire che il tema della grazia, quindi il tema centrale del pensiero cristiano, sia superiore della legge. Allora, siccome gli angeli erano in qualche modo autori o coautori della promulgazione della legge, allora ecco che si cerca di sottolineare la superiorità di Gesù. Allora, ma gli angeli chi sono? Chi sono gli angeli? Stiamo entrando in un mondo abbastanza sconosciuto, di cui si parla pochissimo. Quanti di voi sanno rispondere in maniera adeguata alla domanda chi sono gli angeli? Nominando gli angeli vengono in mente delle figure spirituali munite di ali, vestiti di bianco. Questa è la prima immagine che la nostra mente evoca quando parliamo di angeli. Ma vorrei sfatare subito questa idea, che gli angeli sono sempre vestiti di bianco e con le ali. Pietro in prigione, sapete perché era in prigione? Non perché aveva rubato, ma perché si ostinava a parlare di Gesù. E questo era contrario a quello che i capi dicevano, allora venne messo in prigione. Pietro in prigione legato con due catene, aveva quattro gruppi di quattro sentinelle che lo sorvegliavano. Manco fosse stato Totorina, ma proprio, era legato con le catene anche ad altri guardie. A un certo punto della notte Pietro viene svegliato. Pietro! Pietro! Pietro si sveglia, dice: vieni con me. I due partono, si spalancano, le catene cadono, si spalanca la porta della prigione e vanno. Quando a un certo punto all'aria fresca Pietro si rende conto di essere uscito dalla prigione, sapete che cosa è successo? Ha capito che quello era un angelo. Dice proprio la scrittura, a quel punto Pietro si accorse che era un angelo. Ma capite bene che se fosse stato l'angioletto con le ali, vestito di bianco. Allora, togliamoci dalla mente che gli angeli siano questi esseri spirituali con la luce e con vestiti di bianco. Gli angeli chi sono? Secondo la scrittura sono ministri, ossia sono servitori di Dio al servizio dell'uomo. Il titolo più frequente per quanto riguarda gli angeli, ecco, bravo, sono proprio ministri, sono esseri spirituali che Dio mette al servizio degli uomini. Alcuni eventi del libro degli Atti, soltanto del libro degli Atti, ci fanno capire quanto sia stata preponderante, quanto sia stata molto decisiva, diciamo, la storia della Chiesa, la presenza degli angeli. Un angelo libera e gli apostoli dalla prigione. Un angelo guida Filippo sulla strada che doveva percorrere per incontrare l'Etiope. Un angelo parla a Cornelio e gli dice di incontrare Pietro e parla anche con Pietro. Libera Pietro dalla prigione, come abbiamo visto. Un angelo punisce Erode per la sua arroganza e viene una brutta morte, roso dai vermi. Poi, alla fine del libro degli Atti, un angelo rassicura Paolo, dice: avrete il naufragio, ma nessuno di voi morirà. Quindi c'è una presenza veramente continua, costante degli angeli nella storia della Chiesa, la nostra storia. Ma leggendo i Vangeli, per esempio, rimarrete stupiti Se non avete fatto proprio, come dire, una riflessione a riguardo, rimarrete stupiti da quante volte gli angeli sono presenti nella vita di Gesù e nella vita della Chiesa. Sono citati decine, decine di volte. Soltanto nella lettera agli Ebrei gli angeli sono citati 11 volte, per esempio nella lettera ai Romani una sola volta, quindi potete capire quanta importanza sta dando l'autore della lettera agli Ebrei agli angeli. Allora, parla Giuseppe all'angelo per 4 volte. Quindi, Giuseppe, stavi a sentire, non è quello che tu pensi di Maria. Maria, non ti ha tradito. Per 4 volte parla Giuseppe, poi parla Maria e gli dice quella che era la volontà di Dio per lei. È presente alla nascita, è presente alla tentazione di Gesù, è presente nel Getsemani, è presente nella risurrezione. Credo che questo sia sufficiente per mostrare quanto siano stati presenti nelle vicende che riguardano Gesù e il progetto di redenzione, cose che forse non ci avremmo pensato tanto. Allora, vorrei dire una cosa su un elemento. Vai avanti. Io devo fare così, se leggere devo togliere, se leggere là devo... Va bene. Ricordo una preghiera che recitavo spesso da ragazzo, quando ancora appartenevo al mondo cattolico. Probabilmente molti di voi la conoscono. Angelo di Dio, che sei mio custode. Questa era la preghierina che si recitava soprattutto la sera prima di dormire. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'idea di un angelo custode, una specie di bodyguard, guardia del corpo, ha ragioni bibliche. Ci sono sufficienti indicazioni della scrittura per accettare questa idea dell'angelo custode. L'unico cenno che troviamo, un cenno abbastanza importante, ma lo troviamo così nei Vangeli, quando Gesù dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio. Quindi sembra che Gesù voglia indicare che i piccoli, i ragazzi, i bambini abbiano degli angeli custodi tutti per loro. Nell'Antico Testamento si parla spesso degli angeli e si vedono spessissimo come protettori, guardiani, incaricati di proteggere il popolo insieme. Il cristianesimo primitivo, il padre della Chiesa in particolare, pensatori come Origene, poi Tommaso d'Aquino, eccetera, hanno recepito questa idea degli angeli presenti nell'Antico Testamento come protettori del popolo. La Chiesa Cattolica affigura, come conosciamo noi oggi, un angelo assegnato da Dio ad ogni persona. È stata questa idea canonizzata dalla devozione popolare e anche dalla Chiesa Cattolica, che ha istituito una festa degli angeli custodi, lo sapevate? C'è, e sapete qual è la data? Il 2 ottobre, che è la festa dei nonni. I nonni sono visti un po' come gli angeli dei nipoti, diciamolo pure che è così. Va bene. Comunque è stata canonizzata questa festa degli angeli. Ma adesso andiamo a quello che è il tema centrale della nostra riflessione. In che cosa Gesù è superiore agli angeli? L'autore della lettera non risparmia parole per descrivere questa netta superiorità di Gesù sugli angeli. Primo, a nessun altro, dice, è stato dato il titolo di figlio. A nessun angelo è stato dato il titolo di figlio, come è il titolo che è stato dato a Gesù. Sapete benissimo che in diversi momenti della storia di Gesù c'è questa voce che dice: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Battesimo, trasfigurazione. Per oltre 70 volte Gesù si riferisce a Dio definendolo Padre mio. E leggete questi brani perché sono interessanti. Quando Gesù dice di Dio Padre mio, lo distingue da Dio come Padre nostro. Padre mio, come se dicessi in modo particolare, diverso da come padre ha a voi. Perché noi siamo stati adottati da Dio, non dimentichiamolo, Paolo lo scrive agli Efesini, siamo stati adottati da Dio, ma Gesù è figlio di Dio. Poi nel testo viene detto chiaramente che Gesù, che gli angeli devono adorare Gesù, adorano Gesù. Sappiamo benissimo che l'adorato è superiore all'adorante. La differenza tra l'adorato e l'adorante deve essere sostanziale, altrimenti si diventerebbe idolatria. Gli angeli sono visti come ministri, servi, e dice dei suoi angeli fa i sei ministri, servi, viene detto diverse volte. Poi, come abbiamo visto e sottolineato, Gesù viene definito Dio, perché Dio, il tuo Dio, ti ha unto. Ci troviamo di fronte ancora una volta a qualche cosa, lo incontriamo subito nel Vangelo di Giovanni quando dice che la parola era Dio e la parola era con Dio. Qui in pratica sta dicendo la stessa cosa. Dio, il tuo Dio, ti ha unto. Quindi, lo so che ci sono delle grosse difficoltà a capire quando entriamo nel mondo dello spirito, nel mondo di Dio, perché sballano un po' tutte le nostre conoscenze, non abbiamo strutture che possono farci capire meglio. Poi parla della regalità di Gesù, parla del trono, parla della sua regalità. Ricordate Gesù davanti a Pilato. Pilato dice: guarda, io ho il potere di farti vivere e di ucciderti. Sapete cosa risponde a Gesù? Prima di tutto il tuo potere qualcuno te l'ha dato in questo momento. Poi dice: il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ora il mio regno non è di qui. Gesù parla chiaramente di un regno, il suo regno, che non è di questo mondo. Una cosa buffa, se vogliamo, Pilato in qualche modo fa conoscere al mondo intero, lo scrive in tre lingue, ebraico, latino, greco, che Gesù è re, in re, Jesus, re di Giudei. Gesù è re, Gesù è il re, e gli angeli, nessuno di questi fu mai chiamato a un trono. Gesù è il re, è il nostro re, il re che scende dal suo trono regale, viene in terra, si fa crocifiggere, si fa sputare addosso. Il nostro re, per te e per me. Però stiamo attenti, delle volte anche nei nostri canti inneggiamo Gesù come re, ma sembra che quando inneggiamo Gesù come re siamo come quella folla che dopo aver mangiato, bevuto, non lo so, ma mangiato pane e pesce, Volevano rapire Gesù per farsi... Gesù si nasconde da loro, lo volevano come re, ma non come lui voleva essere re. Stiamo attenti quando parliamo di Gesù come re, di non avere lo stesso atteggiamento. Ti nomino re perché io tu subito starò bene. Vabbè. Gesù è l'unto, il termine ebraico Mashiach, sappiamo benissimo che l'unzione era una cosa particolare che veniva data ai profeti, ai re e ai sacerdoti, ma per estensione veniva unto anche chi aveva ricevuto da Dio un incarico speciale. Sapete una cosa che fa riflettere? Ciro non era uno stinco di santo. Ciro, il re della Persia, non è stato così buono neanche con gli ebrei, li ha conquistati, li ha resi. Però nel piano di Dio c'era Ciro che a un certo punto della storia, con un editto, fa tornare gli ebrei a casa. Insomma. Ora, questo atto, Ciro che diventa promotore di una iniziativa divina, lo fa essere l'unto. È detto chiaramente, no? Ciro è l'unto di Dio. Quindi ciascun credente, tu, io, siamo stati unti da Dio con lo Spirito Santo per assolvere un compito, per assolvere qualche cosa che soltanto noi possiamo fare, nessun altro può farlo, quello di portare al mondo l'Evangelo della salvezza in Cristo. Alla fine di Gesù viene detto che è stato messo alla destra di Dio. In numerosi passi del Nuovo Testamento è detto che Gesù è salito alla destra di Dio. Che cosa significa essere alla destra di Dio? È una perifrasi che indica un pensiero, una posizione preeminente. Chi è alla destra condivide la regalità, il potere, e in questo caso, nel nostro caso, condivide anche la natura. Nel brano che abbiamo letto è detto espressamente che Gesù è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. Capite bene come viene descritto Gesù, per questo motivo è all'estero. Allora, mi sembra che quanto detto sia sufficiente per credere nella detta e sostanziale differenza tra Gesù e gli angeli. Gesù è associato al creatore, mentre gli angeli sono creature. Non dimentichiamolo mai. Anche quando parliamo degli angeli caduti, i demoni, no, i diavoli, anche loro sono creature che cercano di soppiantare il trono di Dio. Un ultimissimo pensiero, con questo concludo. C'è un versetto che ha bisogno di spiegazione e cerco di darvela. Il versetto lo troviamo in Ebrei 2:9. Dice: vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto. Colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli. Sempre a contraddire tutto quanto abbiamo detto fino adesso. Che cosa dice? Gesù è stato fatto di poco inferiore agli angeli nel momento della sua incarnazione. Quando in Filippesi troviamo scritto che Gesù, la sola gloria, annichilì se stesso. Ecco, in questo momento, questa kenosi, questo annichilimento di Gesù, viene visto come uomo, quindi in qualche modo in questa posizione inferiore agli angeli. Ho cercato di spiegarlo alla meglio. Ora, quello che abbiamo detto sugli angeli è pochissima cosa di quanto dovrebbe essere detto. C'è tanto da dire. Se volete fate uno studio, fate una ricerca, usate anche l'intelligenza artificiale se vi va, ma vedete quanto il mondo degli angeli è veramente molto molto più ampio di quello che abbiamo detto. Allora, grazie all'autore di questa lettera però abbiamo queste informazioni che ho cercato di dire stamattina. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu ci vuoi informare su cose che per noi è difficile capire. Grazie perché hai degli angeli a disposizione per il nostro bene e li metti a disposizione dei nostri bisogni, dei nostri momenti di crisi. Quante volte, Signore, abbiamo forse inconsapevolmente avuto contatto con delle persone, delle creature che erano state mandate da te per il nostro aiuto. Grazie Signore per tutto questo, perché ci vuoi bene e cerchi sempre di venirci incontro nei momenti di bisogno. Grazie. Amen.